7.33, buongiorno, buongiorno a tutti voi che ascoltate in radio, ci vedete in televisione. Mattino Nair parte anche in questa puntata di giovedì e siamo in diretta con Danny B, che saluto. Ciao Danny, buongiorno, dalla radio, dalla console, dalla buongiorno. Regia della radio. Ciao buongiorno. Danny, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno.
Sì, ecco. Buongiorno ai radioascoltatori. Bravo. E a tutti quanti dico buon Natale.
Perché buon Natale?
Perché percorrendo Palermo la città si è illuminata, Vincenzo.
Ah sì?
Gli addobbi natalizi. Noi ci cominciamo 2 mesi prima.
No, è così.
Buon Natale.
Bisogna anticipare, capisci? Perché così ci prepariamo meglio, un po', anche se atmosfera di Natale ce n'è veramente poca, soprattutto in questo periodo, anche per quello che stiamo vivendo in Italia e in Sicilia. Luigi Vitale. Ciao Luigi, buongiorno. Buongiorno ai nostri Ameri che cura la regia televisiva. E allora partiamo subito con una notizia, ormai ci siamo abituati giornalmente, arrivo qua stamattina, apro le, in questo caso ANSA, ma TGcom, Repubblica, e la notizia in questione è che stanotte all'1.35 un'altra forte scossa di terremoto ha colpito la provincia di Macerata, e lì ormai quella zona interessata, nuova forte scossa nella notte, magnitudo 4.8, sono magnitudo abbastanza elevati, quindi sono scosse che si sentono. In questo caso la scossa è stata anche avvertita a Roma. Roma è una sorta, spiegavano anche alcuni esperti, la capitale avverte tutte queste scosse che ci sono nel centro Italia, con danneggiamenti anche in alcuni palazzi proprio a causa di queste scosse che ci sono state in queste settimane. Questa è la notizia di apertura. Tutte le news poi, come vedete dietro le mie spalle, sempre trmweb.it, il nostro sito di riferimento. Da lì potete accedere anche al canale YouTube, dove troverete anche la playlist di Mattino Nair, dove ci sono tutte le puntate dall'inizio fino a ieri in pratica, delle nostre ospitate. 091 843 4324 è il numero per chiamarci in diretta da tutta la Sicilia, anche in base agli argomenti, in base alle vostre domande, quesiti che ci volete porre in diretta. Siamo una trasmissione open, veramente open. Il ruolo di Mattino Nair, a parte la compagnia mattutina che ormai da anni ci facciamo in questa fascia oraria in diretta siciliana, ma è proprio una trasmissione che serve per sfogarci, per parlare, per chiacchierare. È un intento che noi speriamo di raggiungere. Invece WhatsApp, che è l'altro modo quest'anno che abbiamo per interagire insieme, 393 914 9944. Dall'inizio praticamente di Mattino Nero quest'anno abbiamo seguito, stiamo seguendo praticamente giorno dopo giorno, anche quando non siamo in onda, io ricevo i messaggi di Rosalba Vella. Buongiorno, ciao Rosalba, perché stiamo seguendo ormai l'evolversi della situazione Almaviva. Rosalba, grazie intanto per essere qua. Tu lo sai che ormai per noi è diventata, per noi dico TRM, TG Med, tutti quanti, un'ossessione. Ma non è tanto la ricerca della notizia, nemmeno io stamattina sono qui per fare in primo piano la notizia di Almaviva, ma sono qua per capire cosa sta succedendo e come vanno le cose, perché voi partite, andate al Mise, tornate, trattative che vanno, trattative che non vanno, è una situazione ormai che dura non so quanti mesi, perché
è quasi un anno, perché è iniziato già dall'anno scorso. A dicembre abbiamo avuto la prima brutta notizia del cambio di inquadramento dal settore industria a servizi. Con questo cambio abbiamo già cominciato a perdere soldi. A marzo sono state aperte le prime procedure di licenziamento collettivo, che si sono chiuse con un verbale di accordo a maggio, e pensavamo fosse quantomeno per tamponare la situazione per i prossimi 18 mesi, ma non siamo nemmeno arrivati a finire i primi 6 mesi, e un altro terremoto da noi è successo, perché
anche
i lavoratori...
quello è una veramente vicenda che scuote molti ragazzi, non solo, perché non è una vicenda che ha a che fare solo a noi, insomma, che coinvolge i palermitani, ragazzi che lavorano a Palermo, ma tra poco anche farò vedere un video di una storia di una signora di Napoli, perché Napoli, Roma, noi abbiamo sentito anche qualche settimana fa una ragazza di Roma per la situazione di Almaviva, che è difficile un po' in ogni parte d'Italia, perché vuol dire che c'è un'azienda che in questo caso sta un po', secondo me, mollando l'Italia.
È una sensazione mollando, che abbiamo pure noi,
ecco,
purtroppo.
Sta mollando, quindi la cosa che purtroppo almeno io penso è che ci sia poca volontà, diciamoci la verità, perché c'è poca volontà da parte dell'azienda Almaviva di voler interrompere, secondo me, i rapporti. Se non, no, se sto sbagliando a pensarla così, almeno li vuole mantenere, ma in un modo proprio inconcepibile e improponibile a sti ragazzi che vogliono continuare a lavorare, sia nel presente sia in ottica anche di futuro, di situazioni previdenziali.
Assolutamente sì, poi fra l'altro noi siamo tornati dal Ministero dello Sviluppo Economico non più tardi che qualche giorno fa e il vice ministro Bellanova ha detto: stiamo fermi 10-15 giorni, nel frattempo, cioè senza fare azioni unilaterali da parte delle aziende ovviamente, e queste azioni unilaterali sono proprio i trasferimenti di chi ha ricevuto ieri nuovamente la lettera con decorso trasferimento dall'8 di novembre. Aveva detto il ministro: stiamo fermi 10-15 giorni, ci reincontriamo. Oggi c'è un tavolo tecnico al MISE proprio per affrontare da vicino questa situazione complessiva. E invece ieri abbiamo avuto questa ennesima notizia che ha scombussolato letteralmente tutti. Tant'è vero che molti si sono sentiti pure male, hanno chiamato ambulanze. La situazione sta precipitando anche a livello emotivo.
Certo. Anche perché poi psicologicamente protesta oggi, protesta domani, protesta per diversi mesi, arrivi che c'è poi un crollo perché vedi magari il collega accanto che non ce la fa, io non ce la faccio, non so che cosa fare, forse devo pensare al futuro, devo cercarmi un altro lavoro. Cioè subentra una psicosi tra i lavoratori Almaviva che ragazzi non è facile affrontare. A proposito, proprio il 21 ottobre, meno male che ci sono anche reti nazionali che si stanno occupando anche di questo, devo dire i media di Almaviva ne stanno parlando. Il 21 ottobre siamo a Omnibus, una mattina alcuni lavoratori commentavano quel momento lì in questa maniera. Sentiamolo e vediamolo perché abbiamo anche il video proprio da Omnibus. Vediamo se lo possiamo sentire. Non l'abbiamo. Allora, però vedete, lo possiamo commentare noi con Rosalba. Qua in diretta da Palermo era il 21 ottobre. Che chiedevano i lavoratori?
Chiedevano di fermare i trasferimenti collettivi. I lavoratori di Almaviva, i primi 154 che lavorano sulla commessa Enel, hanno ricevuto una lettera di trasferimento e il decorso era il 24 di ottobre. Questo era il 21. È stato chiesto al governo di intervenire per stoppare questa situazione, altrimenti ci sarebbe stato veramente un licenziamento di massa, che è quello che stanno rischiando nuovamente i lavoratori di Almaviva. È stato chiesto con forza, abbiamo ottenuto un altro tavolo il 26, e quindi questo ci ha permesso anche di stare fermi una settimana sui trasferimenti.
Allora aspetta un attimo perché risentiamo proprio dall'inizio, perché credo che mi sia arrivato un audio, sentiamolo.
È iniziato alle 18 ed è finita in tarda serata intorno alle 3 del mattino. Questa riunione, questo tavolo di trattativa vede impegnata l'azienda Almaviva, le organizzazioni sociali e la nuova azienda subentrante della commessa Enel. L'oggetto del contendere in questa convocazione è appunto il passaggio, il cambio d'appalto tra Almaviva e un nuovo fornitore per gestire le chiamate della commessa Enel.
Ecco qua, perfetto, io volevo proprio centrare il punto, è lì.
Il nodo della questione è proprio questo. Intanto il passaggio è come passano le persone. Se i lavoratori Almaviva coinvolti sono quasi tutti part time, hanno retribuzioni di 600 euro al mese, 600-700, questa è la media, e gli si chiede di tagliarsi lo stipendio del 30%, e a fronte di questo, quindi non basta del taglio del 30%, si dice ti riassumo come se fossi un nuovo lavoratore, perdendo tutti gli scatti di anzianità, perdendo anche l'anzianità convenzionale. Quindi che significa in termini concreti? Che io vengo assunto con il Jobs Act a tutele crescenti, quindi tutele zero, e se dovesse questa azienda nuova non essere solida e tra un anno, tra due anni, se dovesse chiudere, invece di avere, o se dovesse licenziare, invece di avere il reintegro nel mio posto di lavoro, il lavoratore avrebbe soltanto un indennizzo forfettario veramente irrisorio, che non pagherebbe nulla dei 15 anni di attività lavorativa svolta. Questo è uno dei nodi più importanti della trattativa, anche la questione economica, ma sono tutte e due legate insieme. Ovviamente questo crea un elemento di incertezza ulteriore.
Allora c'è un hashtag che... C'è un hashtag che praticamente riguarda sempre i ragazzi Almaviva. Sono diversi hashtag, se non sbaglio.
Mai arrendersi, e che riprende il rende, ecco, della Calabria.
Mai arrendersi, cioè, perché praticamente c'è l'ora X che noi abbiamo fatto tra l'altro puntata molto seguita anche attraverso la nostra puntata sul web, quella quando è venuta qui Chiara, che noi salutiamo. Sì. Non so se Chiara poi è andata ospite
alla vita in diretta.
Sì. Capisci?
Avete fatto la trampolina.
Abbiamo fatto la trampolina per Chiara, che poi è stata intervistata, insomma, alla vita in diretta. Noi abbiamo raccontato questa storia dei ragazzi che dovevano partire per rendere e prendere servizio. In prima data qual era?
24 ottobre.
Ecco, il 24 ottobre dovevano prendere servizio a Rende in Calabria.
Esatto.
Bene, è successo quello che è successo. C'è stato questo che il movimento, tutto insomma. Diciamo che praticamente a Rende si devono presentare imprerogabilmente
alle ore 12 dell'8 di novembre.
Non si transige, perché l'Almaviva dice l'8 di novembre bisogna prestare servizio.
Pena licenziamento, di questo cioè, si parla.
Non possiamo perdere tempo, non possiamo perdere, abbiamo perso troppo tempo, bisogna rispondere subito al telefono. Pronto. Quindi, praticamente, se non vanno, diceva, c'è qualcuno che la maggior parte che non vuole andare a Rende.
È chiaro, sì, perché le condizioni non sono comunque sostenibili.
Ma come vanno a Rende? Ma come ci vanno a Rende? Ma poi si devono affittare una casa,
esatto.
Si devono trasferire tutta la famiglia.
C'è
un lavoratore che va a Rende, ma quanto mi può guadagnare?
Sempre 700 euro?
Sempre 700 euro sono, quindi con 700 euro questi intanto, per esempio, il viaggio, chi se lo paga?
L'azienda
paga almeno il viaggio, lo paga.
È stata così gentile.
Ah, il treno, che
okay. Sì, il treno in classe rigorosamente economica, ma comunque non è che ci sarebbero stati prezzi diversi, ecco, come si dice a Palermo.
Ma il contributo per la, cioè uno che decide, tipo Chiara, che va a Rende, si affitta una casa perché da qualche parte deve vivere, l'azienda dà soldi per affittarsi la casa?
Allora, l'azienda dà 500 euro per trasferirsi tutto il nucleo familiare. Noi sappiamo i prezzi degli
500
aerei.
500 euro al mese?
No, 500 euro punto e basta. Poi danno un forfettario economico di 5.000 euro lordi, sarebbero circa 3.000 euro netti per affittarti la casa del primo periodo. Il problema è che l'affitti i primi 2-3 mesi, dopodiché non puoi più vivere lo stesso. Quindi, e se però vuoi fare causa perché pensi che questo trasferimento, lapsus freudiano, ci sta in questo caso, se non vuoi trasferirti o se impugni il trasferimento perché lo ritieni illegittimo, perdi l'indennizzo economico.
Ecco.
Quindi,
vabbè, avete
se non
capito?
È un ricatto questo, non lo so cosa sia.
Quindi siamo tutti licenziati.
Esatto.
Hashtag. Hashtag, giusto?
Hashtag,
non l'abbiamo hashtag. Allora abbiamo l'oroscopo del giorno, poi ritorniamo con gli hashtag, con Almaviva, con i pensieri di Rosalba, che insieme ad altri suoi colleghi stanno portando avanti questa battaglia con partenze per il Mise, a cercare di coinvolgere i lavoratori, i colleghi. Stiamo uniti, non mollate. Rosalba ormai va a dormire la notte, dorme, non molliamo, è vero.
Sì, no, è difficilissimo, guarda, anche per noi, perché noi, oltre ad avere a sforzarci di avere una lucidità in quello che poi avviene, dobbiamo anche, siamo coinvolti emotivamente pure noi,
certo,
perché non è una cosa semplice. Insomma,
va bene. Allora, l'oroscopo del giorno, come avviene quotidianamente attorno a quest'ora, e poi ritorniamo sempre in diretta con Mattino Ner in Radiovisione. Hashtag.
Novembre, rieccoci qui ancora a parlare dei nostri segni zodiacali. Allora prendete appunti. Ariete, vincete la timidezza e parlate apertamente dei vostri progetti. Toro, il vostro massimo impegno sarà quello di evitare delle discussioni. Gemelli, rischierete di commettere un errore in campo economico. E Cancro, i nervi saranno un po' affaticati, congiureranno contro di voi. Leone, un vostro programma subirà forse delle variazioni. Vergine, divertitevi in compagnia delle persone che più amate. Bilancia, avrete di fronte una giornata molto movimentata e anche costruttiva. Scorpione, riflettete prima di esprimere il vostro punto di vista. Sagittario, le vostre idee verranno accolte molto favorevolmente. Capricorno, siate più prudenti nella gestione finanziaria. Vediamo l'Acquario, non perdete la vostra calma e tutto troverà una soluzione adeguata. E Pesci, giornata intensa, costellata purtroppo di piccoli imprevisti. E anche per oggi è tutto, l'oroscopo del 3 novembre è questo. Io naturalmente vi do appuntamento a domani per altri consigli dalle stelle.
L'oroscopo del giorno, segno per segno, purtroppo dobbiamo essere carichi per affrontare questo periodo anche riguardante Almaviva, perché se ci deprimiamo anche noi che facciamo comunicazione, no, ci deve essere sempre la speranza, anche se abbiamo detto all'inizio, che non mi sembra facile la situazione, mi sembra proprio presa ormai da parte della proprietà, da parte insomma di chi conta, c'è questa volontà di andare fuori, insomma andarsene a gente nuova, lavoratori nuovi che fanno quello che dicono loro.
Diciamo che anche il governo non aiuta, perché
questo è da capire, il governo da quale parte sta e soprattutto vuole far sentire la propria, cioè il pugno duro, io sono il governo italiano, io sono la bella nuova, rappresento Renzi e questi lavoratori non si toccano, non sta andando proprio così,
ma guarda, io poi rischio di dire cose che non vorrei.
Tu dici,
però se ci sono delle norme, perché aspettare di inasprire delle norme contro la delocalizzazione, ecco, cioè quello che ci sta facendo perdere il lavoro? Allora, questo governo ci sta dicendo, con tutta la buona volontà che ci ha messo, per carità, io lo riconosco, però non basta solo la buona volontà, ci sono delle norme, io non le applico perché intanto le voglio inasprire. Scusami, intanto applicale, così non perdiamo il lavoro.
Io dico un'altra cosa più grave. Io appena ricevo una chiamata al mio smartphone che mi chiama un call center di qualsiasi compagnia, che sia telefonica o di altri prodotti, e sento un accento che non è italiano, io chiudo, dico scusi, grazie, voglio parlare con un italiano. Faccio male?
No, ma non è neanche una questione di razzismo, è una questione proprio di...
Ma perché mi deve chiamare uno dalla Tunisia o dalla Romania e mi deve spiegare? A parte che poi capirlo, perché non è che è facile, questi qua che si avventurano nell'italiano a convincere, già che quando ricevo la chiamata, scusami, se dipende quando chiamate, insomma l'orario è, però no, non è il momento, però se non sento l'italiano, io poi che sto vivendo Almaviva con degli amici, con Rosalba, con Max, tutti quanti, non siete italiani, no, abbiamo tanti italiani che devono lavorare nel settore, famo lavorare loro, cioè, quindi non è una questione di razzismo, perché abbiamo tanti ragazzi che lavorano nei call center che stanno rischiando di essere licenziati per essere mandati fuori, cioè tu dovresti andare in Albania per chiamarmi e dire pronto Vincenzo, vuoi la commessa, cioè capisci?
Ma non solo, dal punto di vista dell'utente, anche i dati vengono gestiti con leggi diverse, ecco. Una cosa è che i miei dati personali, io sono un lavoratore ma sono anche un utente, quindi i miei dati personali privati vengono gestiti con leggi che non sono italiane, che quindi non sono tenute a rispettare delle regole ben precise.
Infatti,
e questo è un altro aggravio.
La storia e il dramma di Maria, fanpage.it. Sentiamo un pezzettino di questa storia meravigliosa, meravigliosa e drammatica. Ecco, piange in questo momento, lo diciamo per gli amici della radio. Lei è lavoratrice di Napoli, se non sbaglio.
Sì.
Sì. E non è facile. Ecco qua, vediamo se ricomincia. Fanpage.it, la storia di questa mamma separata, lavora nel call center Almaviva e sentite naturalmente quello che sta per dire, che è un'altra storia incredibile della nostra Italia.
La chiusura del centro, è crollato tutto, la quotidianità, il futuro. Ragazzo di quasi 22 anni che al terzo anno di università di psicologia e vorrebbe fare la magistrale e vorrebbe continuare in una facoltà fuori Napoli, ma se non abbiamo il futuro del lavoro forse non potrà neanche continuare la magistrale. È una ragazza di quasi 13 anni che è in terza media e dovremmo affrontare le superiori, e con una passione per il canto che non sono pochi i sacrifici per poterla affrontare da sola.
Di che cosa ha paura?
Che i ragazzi non possano studiare, la prima cosa, per i primi anni, e poi che non potremmo mangiare. Sono pronti anche loro a fare dei sacrifici. La piccola mi diceva, allora non posso più studiare canto. Ho detto
detto che comunque gli avrei garantito questa cosa, avrei fatto qualsiasi tipo di lavoro pur di garantirgli almeno lo studio.
Lo Stato ha permesso alla stessa nostra società di delocalizzare. Dovremmo fare rumore continuamente. Devono vedere quante famiglie, quante persone andranno allo sfacelo.
Bene, bene, bene. Allora, bene, bene, un paio di... questa è la storia, il dramma di Maria che si lascia andare a Napoli in pianto, in uno sfogo per raccontare quello che sta avvenendo nella sua famiglia, ma se entriamo a Napoli, a Roma, a Palermo, in molte case il clima è quello che abbiamo visto lì.
Esattamente.
È una cartolina che è proprio in questo momento dove dietro c'è scritto noi siamo quelli di Almaviva e poi entri dentro le case e trovi queste drammatiche vicende. Del futuro incerto, lo salvo.
Sì, perché dico può sembrare magari qualcosa di superfluo, dice ah, guarda, non posso garantire a mia figlia il canto, ma non è il canto, è
vabbè, lì è proprio
perché la bambina percepisce questo, ecco, la ragazzina percepisce questo, ma dietro c'è che poi non potranno più mangiare, perché questo è, non è che ti puoi reimpiegare in un altro attività a 40 anni, a 50 anni, cosa fai in Italia? Sì, non in America, né in Danimarca, in Italia. E questo è il problema, che non c'è.
No, però cioè, noi non dobbiamo nemmeno pensare questo, perché se realmente la situazione del genere finisce, cioè nel senso che si chiude, io nemmeno voglio che tu, Rosalba, o altri tuoi colleghi a 40 anni, dico, prendo sta età, 40 anni, non ci sia futuro in altre situazioni, perché sennò viene la depressione.
No, ma purtroppo no. Bisogna anche mettersi non davanti devi. Quello che è una difficile realtà.
È difficilissimo,
realtà.
Perché difficile un'azienda, realtà. Figuriamoci una situazione pubblica, insomma, voglio dire, un concorso pubblico, però ci sarà la possibilità di ricominciare, ci deve essere, perché la maggior parte di Almaviva sono tutte coppie giovani e che hanno mediamente 40 anni, perché lì è l'età media è quella lì, però io non me la sento questa mattina di non darvi speranza nell'eventualità che le cose vadano male, sai che io non voglio che vadano male, anzi voglio che voi continuate secondo le vostre richieste economiche e la solidità per il futuro, però attenzione, non scoraggiamo e non diamo anche un segnale.
Guarda, io sono un ottimista per natura, però sono anche realista, nel senso che sarà difficile.
Certo,
quindi questo sarà molto difficile. Reimpiegare 2500 persone in Italia, e se questa cosa arrivasse poi direttamente a Palermo, già i primi 400 a Palermo impiegati nella commessa Enel stanno vivendo un momento molto difficile, ma reimpiegare 5000 persone non è una cosa da ragazzi, non è uno scherzo da ragazzi. Quindi
da
sarà
oggi
molto
in poi,
difficile.
Oggi è il 3 di novembre, sarà insomma, la scaletta vostra anche i combattenti di Almaviva per i prossimi giorni, la richiesta dell'incontro del tavolo al Mise, fuori le sedi saranno occupate, non saranno occupate?
Questo non lo posso dire, dipende anche dalle
certo,
reazioni dei lavoratori, ovviamente non è il sindacato che occupa la sede, però ieri sono arrivate le ambulanze perché le persone si sono sentite male, quindi non possiamo prevedere le reazioni emotive. Noi stiamo organizzando alcune cose, domani alle 11 a Palazzo delle Aquile ci sarà un'assemblea cittadina, visto che il sindaco ha detto Palermo è Almaviva, ci riceverà lui assieme a tutti i consiglieri comunali, ci sarà una fiaccolata.
Il sindaco Orlando che può fare? Cioè Orlando ha fatto schierato in prima linea, devo dire, sempre con questa vicenda. Ma politicamente vedete che lui si stia muovendo in convincere determinate persone a avere più pugno duro nei confronti di Almaviva, nei confronti delle vostre richieste, cioè nel senso uno che si sta muovendo,
la
vicinanza del sindaco, io sono con voi, noi siamo tutti Almaviva, Palermo è Almaviva, ma Orlando poi concretamente chiama qualcuno, pronto, Bellanova, pronto, che fa?
Che i contatti ufficiosi noi sappiamo che li ha tenuti e continua a tenerli, quindi questo per noi in tutti questi mesi è stato importante. Ci sono poi delle cose che il governo siciliano può fare per Almaviva, è già un primo percorso si è cominciato ad avviare come percorso di riqualificazione professionale. Questo è un lavoro che se si volesse potrebbe veramente aprire degli spiragli nel futuro molto interessanti, con l'agenda digitale, la tecnologia, digitalizzazione passione, insomma, veramente le opportunità potrebbero essere tantissime se noi riuscissimo a sfruttarle bene. Ci sono anche dei fondi, per esempio, sulla riqualificazione perenne del personale. Questi, diciamo, sono a disposizione del governo regionale, non sicuramente del governo nazionale. Qualcosa si può fare se vogliamo. Io lancio un appello e dico: se Palermo è almaviva, se la Sicilia è almaviva, anche i nostri deputati che sono al governo nazionale devono fare qualcosa. Le cose non si risolvono da sole.
Senti, Danny, posso rifare gli applausi, che è una cosa molto importante, gli applausi di incoraggiamento. Possiamo scrivere l'hashtag, gli hashtag che ci dice Rosalba anche sulla nostra pagina, certo, Mattinon
certo.
Air?
Certo.
Facciamo nel post, adesso tu apri il post, direttamente apri il post di Mattinon Air. Fallo vedere, per favore. Cioè, vai su Facebook, Danny B in questo momento, lo dico per gli amici Mattino anche della radio, Mattinon Air. Si vede, bravissimo. Lo sai come si fa adesso? C'è il post.
Il post.
Ecco, che dove devi scrivere gli hashtag che Rosalba ti sta dettando.
Prego.
Così non ci manca nulla. Dai.
Prego, Rosalba.
Allora, mai arrendersi. Rende scritto maiuscolo, perché richiama appunto la Calabria.
Sì, che sta facendo? No, così non è che noi abbiamo. Siamo ciecati un pochettino.
Mai arrendersi.
Sì.
Siamo tutti almaviva perché la situazione riguarda tutti i lavoratori.
Quindi
di almaviva.
Hashtag.
No, così
siamo
sembra.
Tutti sì. almaviva.
Sì.
Almaviva. Sì. Poi.
Poi. Alla Bellanova lo lanciamo.
Alla Bellanova chiediamo convocazione al MISE subito.
Subito. Ecco.
Quindi convocazione
al MISE subito.
Convocazione. Convocazione.
Sei carino quando scrivi gli hashtag.
Sì.
Allora,
sono bravo a chattare, Vincenzo.
Lo so.
Convocazione al MISE
subito.
Poi,
ecco.
Se non mi trasferisco, mi licenziano.
Questo è difficilissimo da scrivere, Danny.
Aspetta.
Non ce la fai,
se non
mi trasferisco, mi licenziano.
Quanti sono? Allora, se non mi trasferisco,
se non mi trasferisco.
Sì.
Mi licenziano.
Ah, mi licenziano. Ecco. Okay.
Poi se anche tu vuoi, Danny, per solidarietà, vai
vado,
così.
Vado.
Porti un po' di buon umore, ragazzi.
Poi
Basta così.
Okay. E uno lo lanciamo adesso.
Vai. Lanciamo.
Vai che cosa? Aspetta, c'è Rosalba, non lo so. Un hashtag così da Mattinon Air che possiamo lanciare.
TRM è almaviva.
Brava! Bravissima. Brava.
L'avete dimostrato finora.
Sì, stiamo dedicando spazi a GoGo. Anche la redazione, devo dire, ha fatto quintali di servizi e continuerà a seguire praticamente quello che succede. Hai scritto tutto?
Ho scritto tutto.
E allora, chissà se ci sono i lavoratori. Adesso gli ho la possibilità al posto solo il megafono. Se voi avete il megafono,
sì,
parlate.
Il megafono.
Voi questa mattina non c'è il megafono, c'è un microfono, c'è una telecamera. Fai finta di avere tutti i lavoratori lì.
Sì.
Davanti, o comunque chi ti sta seguendo, o anche i siciliani, hai la telecamera, il microfono, finta di essere quel momento in cui Rosalba, sindacalista, parla.
Sì, io dico a tutti: non arrendiamoci, dobbiamo combattere fino alla fine, perché questa è una battaglia difficile, ma è una battaglia anche storica. Se passa in almaviva la decurtazione degli stipendi, il passaggio senza regole, con nuove assunzioni, con il Jobs Act, non sarà solo un problema di Almaviva, ma di tutto il settore delle telecomunicazioni. Quindi noi oggi possiamo fare la storia, oggi possiamo uniti, perché è difficile e mi rendo conto, ma soltanto uniti possiamo cercare di ottenere qualcosa, altrimenti ci dovremmo arrendere a quello che succede. Siccome non mi voglio arrendere e so che anche voi non vi volete arrendere e non volete essere licenziati né tantomeno trasferiti, cerchiamo di tenere duro. Sarà difficile, è difficilissimo, mi rendo conto, ma è l'unica cosa che possiamo fare.
Ecco, brava Ross, veramente. Cosa ci dobbiamo curare adesso? Cioè, nel senso, cosa dobbiamo aspettare? Solamente l'incontro che ci sarà, il prossimo incontro che ci sarà, praticamente.
Oggi cercheremo di capire cosa si sono detti al tavolo tecnico il MISE con le organizzazioni sindacali nazionali. Noi aspettiamo urgentemente una convocazione al MISE per risolvere questo problema.
E allora, aspettiamo, tanto Rosalba giorno, notte mi manda subito un WhatsApp, comunicazione interna o esterna, per continuare a seguire. Io sto cercando di utilizzare anche una dialettica, un tipo di comunicazione molto popolare, perché
sì,
deve essere così, anche la nonna che ci segue deve capire, sti ragazzi stanno perdendo il posto di lavoro.
C'è anche quello che dice mia nonna, che mi vede poi
che
qui
dice,
e dice, mia nonna dice, ma guarda come siete messi, perché io ti vedo sempre lì, però capisco che non è per una cosa graziosa, e quindi è preoccupata lei come la mia nonna, ma come le nonne di tutti i miei colleghi coinvolti da questa faccenda.
È vero, sono veramente tanti, molti, molti, sia a Palermo, Catania, perché abbiamo
Catania, c'è anche Catania, Napoli, Roma, Milano. Rende,
sono tante.
Sono tante le sedi. Poi c'è il Brasile che fa le palate di soldi, però sì, non lo dicono.
E allora, aspetta un attimo, sentiamo un po' quello che succede in Sicilia, in questa naturalmente inizio, in questo inizio di giornata, perché Danilo Arnone è pronto con la prima edizione del GR Med. Sentiamo un po' e vediamo un po' quello che succede col GR Med. A tra pochissimo.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
A tutti voi buongiorno dal GR Med. Siamo a Trapani. Per l'azienda dell'imprenditore marsalese Carmelo Gagliano è scattata la confisca firmata dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Per Gagliano, mai condannato per mafia, è stata disposta anche la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni. L'imprenditore è ritenuto un prestanome della Autofrigo Marsala, in cui aveva anche i suoi interessi Ignazio Miceli, esponente mafioso del marsalese. I carabinieri hanno trovato un corpo carbonizzato di un uomo dentro una Fiat Fiorino nelle campagne tra Villabate e Ciaculli, alle porte di Palermo. Non si conosce l'identità della vittima, al momento non ci sono state denunce di scomparsa presentate nei comuni della zona a carabinieri e polizia. Il cadavere è stato trovato in un'auto parcheggiata lungo un sentiero sterrato nella zona del cimitero di Villabate. La segnalazione è arrivata ai carabinieri attorno alle 15 del pomeriggio di ieri. Siamo alla politica, spaccatura all'interno dell'UDC. Il segretario nazionale dello Scudo Crociato, Lorenzo Cesa, ha sospeso a titolo cautelativo il presidente del partito, Giampiero D'Alia, per le gravi affermazioni lesive all'immagine del partito e offensive nei confronti dei suoi 50.000 iscritti, scrive Cesa. Il segretario nazionale si riferisce alla frase pronunciata da D'Alia, dall'UDC è morta, stiamo parlando del nulla, ma sul caso scoppia la bufera politica. Adriano Frinchi, segretario dell'UDC in Sicilia, si riferisce a Cesa dicendo che ha mancato di denunciare i suoi esponenti del partito cocainomani e accusati per reati gravi. Almaviva, dovranno essere operativi pena il licenziamento dall'8 ottobre, i primi trasferimenti dalla Sicilia alla Calabria per gli operatori di Almaviva Contact impegnati nella commessa Enel in scadenza a dicembre. Una prima tranche di 154 dipendenti dovrà martedì prossimo timbrare il cartellino arrendo in provincia di Cosenza, in caso contrario perderà il lavoro. Siamo al traffico, ricordiamo che oggi a Palermo, in occasione del mercato dell'agricoltore, la Polizia Municipale informa della limitazione alla circolazione dalle 7 alle 14 a Piazzale Cardinale Francesco Carpino. Meteo per questo venerdì e giovedì 3 novembre, giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra 17 e 23 gradi. Questa per il momento l'ultima notizia, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Abbiamo sentito dall'edizione del GR Med, intanto Danny, gli hashtag ok pubblicati, posto a posto,
pubblicati, tutti. Facciamo vedere Vincenzo.
Sì. Ah, allora, sì, li fai vedere proprio nella pagina.
Allora, pagina, ecco. Mattino Nero, sì. Anzi, mettete il mi piace, fa sempre piacere. Sì. E poi noterete gli hashtag di Almaviva. Riuscite a vederli?
Sì, 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 no? Sì, adesso okay. Li mettiamo anche da noi, e questo perché okay. Fa scena far vedere gli smartphone, no? tutti ipertecnologici, quest'anno l'iPad, insomma non mi manca nulla, devo dire l'azienda va messa a disposizione, mi sento un grande conduttore. Sentivamo dalla GR della prima edizione proprio la data che è 8 novembre, vabbè, quindi martedì prossimo, con Rosalba Vella che rappresenta Almaviva questa mattina qua. Stiamo facendo mega puntata proprio per non avere dettagli tralasciati. La situazione che riguarda tutte queste aziende, non ho capito il Brasile, perché tutta questa vicenda ho sentito Brasile. Perché,
sì, perché
Brasile, Rosalba?
Almaviva ha tante sedi in Italia, sì, come call center ovviamente, e anche una sede in Brasile, dove gli utili lì ci sono.
Come mai in Brasile?
Perché è una terra di conquista, ovviamente. Sì. Lo siamo stati anche noi, la Sicilia è stata da sempre terra di conquista. però quando finiscono gli sgravi fiscali per tutte le aziende, non è soltanto una questione di Almaviva, poi si cambia, si va in tournée in Calabria, poi la tournée cambia di nuovo, insomma, se non si mette un punto a questa situazione che è italiana, noi rischieremo veramente di doverci riciclare ogni volta, e ogni volta che ci ricicliamo perdiamo 100-200 euro e diritti. Soprattutto.
Ecco, abbiamo preso anche noi, insomma, per farvi vedere meglio un po' tutto quanto, la nostra pagina Facebook che è Mattino Nair, quindi vi invitiamo tra l'altro a cliccare mi piace, tutti quanti, nonni, prozii, tutti quanti, Mattino Nair, abbiamo pubblicato gli hashtag con Mattino Nair, mai arrendersi, vabbè, comunque siamo tutti Almaviva, convocazione al Mise, se mi trasferisco mi licenzio,
mi licenziano,
Danny, adesso correggiamo, TRM Almaviva, comunque gira, cioè nel senso, sì. Questa è la cosa molto importante. Ma tu hai mai pensato di cedere e andare a lavorare all'estero per Almaviva, Rosalba? Hai mai pensato, hai ipotizzato una cosa del genere? Mi mandano all'estero, non lo so, ma mi mandano un'altra parte d'Italia, a te, Rosalba, te, persona.
Onestamente?
No,
non ci ho mai pensato. Anche se ho lavorato per i servizi esteri di Alitalia, per Almaviva, per chi chiamava dall'America, per esempio.
Sì, ma a Palermo.
A Palermo, è chiaro, a Palermo.
Ecco.
Però dico, non, a parte che non è mai successo e l'azienda non l'ha mai proposto, e nemmeno vogliamo che lo proponga, perché già è difficile trasferirsi in Calabria, figuriamoci all'estero. Anche perché gli stipendi dovrebbero essere adeguati poi a un costo della vita che non è più quello, diciamo, italiano. No, onestamente non ci ho pensato e neanche ci voglio pensare.
Incredibile. Però, insomma, cosa a parte questo lavoro che tu fai, insomma, comunque con amore, come lo fai? Con amore, con passione? Ti piace farlo veramente?
Sì, allora, guarda, questo lavoro, per chi lo fa con diligenza, sì, è un lavoro che ci si mette tutti se stessi, con passione.
Ah, perché molti mi chiedono, ma che cosa fanno sti ragazzi? Almaviva ne parlano tutti.
Consulenza telefonica di tutti i servizi,
ecco.
Parliamo dal servizio di trasporto aereo, e quindi se tu sbagli una prenotazione aerea rischi di lasciare per strada le persone, quindi c'è un livello anche di coinvolgimento emotivo e di responsabilità che i lavoratori Almaviva hanno sempre dimostrato e continuano a dimostrare. Assistenza telefonica sulle SIM, connessione, dati, quindi aiutiamo le persone a connettersi tra di loro e nella rete, e non è una cosa di poco conto.
Assolutamente, non è una cosa di poco conto. Tu ti sei sentita con gli altri colleghi romani, napoletani, di Milano? Milano com'è la situazione? Perché Milano se ne parla poco, cioè è l'isola un po' più tranquilla.
Sì, insieme a Rende, diciamo, è una delle isole più tranquille.
Come che Rende? Fammi capire come sta situazione a Rende in Calabria, che è più tranquilla rispetto a Palermo, Catania, Roma, Napoli.
Perché? Frutto di assunzioni successive a quelle di Roma, per esempio Palermo o Napoli, dove c'è un livello anche di anzianità minore, quindi diciamo che anche il logorio dovuto a tanti anni di attività in cuffia, di gestione del cliente, è un lavoro labor intensive, significa che ha un livello di stress molto alto, perché noi risolviamo e cerchiamo di risolvere tutti i problemi di chi ci chiama, degli utenti, quindi vi si blocca il telefono, si chiama team e poi siamo noi che rispondiamo, chiamate Sky perché non potete vedere la partita e siamo noi a rispondere, volete prenotare un biglietto aereo all'Italia e siamo noi a rispondere sempre, quindi è un'attività molto faticosa dal punto di vista proprio dello stress che comporta, ma che tutti i lavoratori dell'Almaviva hanno sempre fatto con diligenza.
E allora, tanto stai con me, perché stai co-conducendo un po' Mattino Nair, ecco. Almeno ci prepariamo.
Conduttrice, esatto.
Chissà.
Che
ne sai tu? No, io questo non è che ti voglio curare.
No, io ti ringrazio.
Però intanto a una di Almaviva la sistemo. Caro Danny, casomai conduce con me Rosalba.
Finalmente
va bene.
Una presenza per me.
Ci
io vi ringrazio la proposta, però vorrei che venga risolto il problema.
Rifiuto
tutti.
E vado avanti. Ecco.
Per tutti.
Andiamo a vedere un po' su Repubblica alcuni dei fatti più importanti di questa mattina, quindi mi giro, caro Danny, caro Ino, perché si parla di mafia, questo patto, questo siamo su Repubblica, un patto fra la famiglia Riina e i Casalesi per la distribuzione di frutta e verdura. Pensate, confiscato un'azienda di trasporti marsalese, la DIA mette i sigilli a beni per 1.800.000 euro. Poi l'università, il prof e il candidato sono amici, lo leggo per chi magari non vede bene la scritta, annullato il concorso per ricercatore. Si parla ancora di Basile, le accuse del tribunale del riesame a propensione a delinquere. Vedete tutti questi soldi e queste pillole? Nell'altro articolo di Repubblica si parla di un'incredibile fornitura, appalto record della regione Sicilia per 4,3 miliardi per i farmaci a ASP e ospedali. Fornitura per 4 anni, quindi per 4 anni chi va in ospedale o alle ASP, farmaci non ne dovrebbero mancare. Gara divisa in 2530 lotti, uno per ogni tipo di medicinale. Celebrata a Roma, questa è stata fatta. Andiamo invece avanti con altre news. Volevo fare i complimenti anche a questi ragazzi qui, lo apro l'articolo così vediamo meglio la foto, perché c'è il primo film di, è lì l'applauso, però non è pronto perché si parla in questi giorni, sono amici,
lancia il film,
fai una cosa,
lancia
il film,
no, lancia il film, il trailer,
no, il trailer, ma non c'è il trailer, ma se stanno. Non c'è il trailer, no. Loro sono i soldi spicci che sono degli amici. Ma che fa? Facciamo uno scherzetto? Stemperiamo un po'. Facciamo uno scherzetto a Anna Andrea? Tanto non sarà collegata, quindi intanto il primo film, leggi la notizia, cara Rosalba, leggi intanto l'articolo che io devo cercare.
Prenderanno il via domani a Castelbuono le riprese del secondo progetto cinematografico di Cattleya Lab.
Bra Cattleya, sì.
Dopo il primo lungometraggio troppo napoletano, sì, adesso si vira ancora più a sud in Sicilia con la prima avventura sul grande schermo per i soldi spicci. Il duo comico composto da Andrea Vidrano e Claudio Casisa.
Ecco.
Bravissimi, ho visto anch'io qualcosa, sì, le mie nipoti mi sommergono pure dei video dei soldi spicci.
Allora stiamo facendo uno scherzo telefonico ad Anna Andrea Vitrano, la bella della comitiva, insomma una delle più amate dagli italiani, devo dire, che vediamo a quest'ora alle 8:45, mettiamo più grande la foto, ecco perfetto, alle 8:15 che cosa fa Anna Andrea? O mi chiude il telefono, non risponde, puoi anche alzare per proprio tipo gioco di Raffaella quando chiamava a casa gli italiani per capire. Ecco, stiamo chiamando a casa di Anna Andrea Vitrano. Io non so se lei sta dormendo, anche se è un periodo in cui dovrebbe fare, insomma, si lavora, si registra il primo film. Vedrà uno 091? Ho capito, adesso riproviamo. Magari sta dormendo, io non so lei a che ora si sveglia. Sentiamo? Non risponde. No, però continua, non è che sta. La segreteria telefonica del numero A. Riprova un'altra volta, se no facciamo lo scherzetto anche a Claudio Casisa, che è quello che si potrebbe arrabbiare di più. Riproviamo a Claudio. Quindi hai visto dove i soldi spicci? In teatro?
No, le mie nipoti mi fanno vedere continuamente i video su YouTube.
E sono bravi loro.
Eh sì.
Li faccio veramente. Stai provando di nuovo Anna Andrea? Ah sì, proprio così ci manda a quel paese appena prende il telefono, cioè non ci fa rispondere. Però per par condicio io devo provare anche a Claudio, cioè perché insomma che faccio? A Claudio non ho.
Pronto?
Pronto, buongiorno.
Salve.
Salve, è Claudio?
No, non ho risposto al telefono, ho risposto io, sono Maria Russo.
Ah, ma lei è il papà di Anna Andrea?
No, io sono il loro manager, perché siamo sul set e quindi...
Ah, ho capito, noi siamo in diretta, stavo facendo una sorpresa proprio alla dottoressa Anna Andrea, però lei che è il manager è una cosa fantastica, perché io stavo parlando in diretta, siamo in diretta a radio televisiva su TRM, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Mi ha risposto il manager. Allora, scusi, perché io ero su Repubblica, sa, e c'era la notizia del film, perché oggi è il primo film dei soldi spicci a Castelbuono. E allora ho detto, esatto, che facciamo uno scherzetto alle 8:15 a Claudio e Anna Andrea, che sono miei carissimi amici, e lei lo sa. Mi sono permesso per questo, ma visto che lei è il manager, e io so che lei è un bravo manager.
Grazie.
No, è vero, mi hanno parlato bene di lei. E come sta andando la situazione in tempo reale? Dove si trovate? A Castelbuono?
Siamo a Castelbuono al terzo giorno di riprese.
Mm-hmm.
Siamo facendo delle riprese, sono iniziate molto presto.
Ma che ora cominciate a girare?
Alle
5:20 sono scene, queste sono anteprima, queste sono anteprime, queste sono chicche, quindi noi, cioè, ci sono delle riprese che saranno fatte proprio la mattina, all'alba.
Sì, c'è sempre un'oretta e mezzo di preparazione.
Ma come stanno loro?
Bene, bene, il clima è molto bello, è positivo, ovviamente l'emozione per loro, diciamo, una prima, un debutto,
certo.
Però sta scorrendo tutto,
senta,
tutto bene.
Senta, ma che fanno in questo momento? Che stanno facendo alle 8:20 di giovedì?
Si sta girando proprio una scena esterna, diciamo, che riguarda la sceneggiatura. Siamo a casa Vitrano, ecco, per intenderci, che è la casa.
Quindi sono Vitrano, in questo momento in una casa Vitrano, cioè stanno facendo lì. Allora va bene, allora
in corso.
Benissimo, ma quanti ci sono, tanti attori, comparse, o sono solamente loro in scena in questo momento?
No, assolutamente, oggi è una scena anche abbastanza complessa.
Senta, le dico una cosa, perché tanto siamo poche persone che stiamo ascoltando questa telefonata, ma lei già sa il titolo del film?
Sì, il titolo uscirà però a breve nel terzo comunicato, aspettiamo giusto qualche giorno e vedo che sia tutto definito.
Ma possiamo poi eventualmente qualche mattina sentire loro due? Che dice?
Sì, diciamo, questa è una prima settimana un po' particolare. Io credo che sulla mattina magari ci concordiamo quando inizieremo le riprese.
Va bene.
Dove saranno girati poi i pomeriggi. Dove saranno anche più lì.
Va bene.
Che produzione quasi definitivo.
Però me li deve salutare, d'accordo?
Grazie.
Scusi il disturbo, ma siamo entrati nel set dei Soldi Spicci. È bellissima questa cosa.
Disturbo, è un piacere. Grazie.
Li supportiamo tanto. Ciao carissimo. Ciao. E allora siamo stati
poi saranno molto contenti,
capito? Cioè, in questo momento siamo entrati, cioè siamo andati in collegamento col manager di Soldi Spicci, che ha preso il telefono di Anna Andrea e qua passiamo da attori ad altri attori, perché tra poco io ho veramente il piacere di presentare in questa serie anche il film di Piff, con uno degli attori del film di Piff molto bravo. E tra l'altro avremo lui in collegamento telefonico, un altro. Sono due palermitani, a parte Piff, insomma, sono due palermitani, e quindi siamo pronti tra poco a continuare a parlare di tutto questo. Io ringrazio Rosalbuccia Vella.
Grazie a voi, veramente, non so cosa dire, siete sempre presenti e questa è una cosa molto positiva per noi.
Eh sì.
Ci date coraggio, ci date anche voi, insomma, quella grinta in più per poter continuare questa dura battaglia.
Quindi noi siamo tutti Alma Viva, lo diremo ancora una volta, lo spiegheremo a tutti, ma intanto noi ci dobbiamo fermare per fare la pausa dedicata alle classifiche di oggi. Danny, che classifica c'è questa mattina? Mattina?
Si balla,
c'è la dance. Benissimo, e allora soprattutto per le nonne che sono lì mentre prepararono la torta margherita, esiste immaginario, balliamo un po' tutti insieme con la chart dedicata alla dance.
Dance chart.
Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Valentina Cavara. Buon giovedì 3 novembre. Andiamo a scoprire le 5 posizioni dei brani dance più programmati qui a Radio Med con la Dance Chart. Al quinto posto di questa settimana, stabile anche oggi, This Is What You Came In For di Calvin Harris.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves.
Rihanna rimangono stabili anche questa settimana al quinto posto della Dance Chart con la loro This Is What You Came In For. Al quarto posto perde una posizione Coons con This Girl.
Quarto
settimana per Kungs con la sua This Girl alla Dance Chart, mentre al terzo posto, in netta salita, The Chainsmokers con Close. The Chainsmoker, il terzo posto di questa settimana della Dance Chart, mentre al secondo posto Major Lazer con la sua Cold Water. Questa settimana i Major Lazer con la loro Cold Water, mentre al primo posto DJ Snake con la sua Let Me Love You. Snake stabile anche questa settimana con la sua Let Me Love You al primo posto della Dance Chart. Oggi abbiamo terminato, vi aspetto domani con la Airplay Chart. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi.
Dance Chart.
E allora ci mettiamo, ecco, ci mettiamo le cuffie, che dici? Sì, mettiamoci le cuffie, signori, ritorna, e non è stato facile perché il periodo è super impegnativo per mister Maurizio Bologna. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E allora, periodo importante per lui e per noi siciliani, perché portavoce, portabandiera di questo importante film che è uscito scorsa settimana, giovedì scorso, il nuovo film di Piff. E il nuovo film di Piff,
In guerra per amore.
È un film molto bello. Prima ci siamo collegati, mi sono rimasti alle spalle. Mattino, se puoi, perché qua insomma mattina il PC ha fatto le pizze, però sono rimasti i soldi spicci dietro Maurizio Bologna. Insomma, voglio dire, non è. Sono bravi ragazzi,
carini, certo.
Sono molto carini, anche loro stanno preparando il film. Giovedì scorso, tanto come nasce questo tuo coinvolgimento, Grazzino, questo tuo coinvolgimento con i soldi spicci? Scusami, quello di soldi spicci, perdonami, è la mattinata, il lavoro, perdonami Maurizio.
Le 8:25.
Con Diliberto, come nasce questo tuo coinvolgimento? Ti chiama lui, ti dice Maurizio che fai? C'è una parte, ti proponi tu, c'è un casting, come funziona?
No, niente, lui già, con lui ci siamo conosciuti per La Mafia, c'è solo l'estate, dove avevo questo cameo. E invece prima di iniziare questa nuova sua avventura importante, perché La Mafia insomma è stato un film apprezzatissimo, ha vinto un sacco di premi, è stato seguito dal pubblico, ma per me non lo ritenevo un film vero, nel senso che è stato un film cinematografico, è stato girato da film, ma era più un docufilm, che lui ha avuto una grandissima fortuna per la sua espressività, espressione, quello che era il film, come lui lo ha creato e i pugni allo stomaco che gli ha saputo dare. Qui Piff gira un film vero e proprio, con un grandissimo direttore della fotografia, una storia, poi siamo nel 1943, luglio del 1943, quando gli americani pensarono bene di venirci a trovare. lui inizia tutto tramite un documento. Comunque, a parte questo, che lo spiega benissimo il film, lui mi chiama un giorno, un giorno dell'anno scorso, dice: sai Maurizio, sto scendendo a Palermo, ti devo fare un provino importante.
Disse a me, lui dice proprio un provino importante.
Lui era, mi sembra, a Milano. Dice: va bene, ci vediamo. E da lì nasce tutto l'escurso di questi provini che ho provinato con lui praticamente un mese e mezzo della mia vita, perché
ma su varie parti o su
io comunque... sempre su una parte, e poi vedrete nel film non sono solo, siamo in, è una coppia, una specie di gatto e la volpe, il mio collega che mi vado trascinando è Sergio Vespertino.
Ecco, che tra poco sentiremo, dopo il GR metteremo in comunicazione questa coppia.
Ah, pure qua?
È al telefono, che sarà sul motorino, perché tra l'altro mi ha detto che va a fare una cosa, ma non la posso dire, forse insomma, forse uno spot, però una cosa diciamo contro l'influenza, vabbè, l'ho detta, però mi ha detto lui, io non sono, perché mi ha detto di non dirla.
Vabbè, l'influenza è segreta, no?
No, appunto, poi è una cosa magari importante, qualcuno ha detto tra gli addetti ai lavori: Maurizio Bologna e Sergio Vespertino fanno almeno mezzo film.
Addirittura. No, mezzo no, però insomma ci siamo presenti. Poi Piff è uno che gira parecchio, e quindi ovviamente qualche scena è saltata, sia nostra sia di altri. Speriamo che magari poi la metterà nel DVD e la possiamo pure vedere e godercela, perché veramente erano delle scene pure esilaranti. Ovviamente il film non doveva essere Ben Hur, quindi ha una durata canonica, e ha dovuto fare delle scelte. Però queste scelte che ha fatto, credo che il film veramente, a parte tutta la critica che si è spaccata e tutto quello che è stato detto, però il pubblico alla fine dice che il film è bello.
Il pubblico dice alla fine che è bello.
Sì, addirittura parte di, mi dicono, mi chiamano pure da tutta Italia, che parte l'applauso finale, perché per un cinema insomma non è...
E allora io ho visto questi applausi, ma non solo, anche i fotografi erano...
È l'influenza. Io, Sergio,
buon caffè.
Vediamo che...
Maurizio, qua ti devi sentire a casa, questa è casa tua.
Ma io sono venuto qua.
E lo so, sei venuto dall'altra parte in poltrona quando abbiamo presentato il film con la Guzzanti al telefono Guzzanti. E con il direttore di Repubblica, è successo un po'. Infatti io stamattina direttori non ho invitato. Capisci perché parliamo di film? A proposito, il film è stato presentato all'ultimo Festival del Cinema di Roma . E devo dire, vedere Maurizio con un abito da sera, con lo smoking, praticamente, è vedere lui che si fa fotografare, non so, da decine e decine di fotografi, che sensazione è stata nel red carpet?
Guarda, io ero abituato, cioè io sono un veterano del red carpet, ho fatto la 71esima mostra del cinema di Venezia con Sabina Guzzanti, e quindi invece Sergio no. E questo lui, questo è un rode lui. La mostra del cinema di Roma è stata anche molto molto bella.
Anche lì diciamo, i feedback sono stati positivissimi.
Anche dalla stampa, dalla proiezione che è stata fatta la sera prima per i giornalisti. Poi magari non è rimasto quello che hanno visto, perché dalla visione che hanno visto, poi quando l'indomani hanno scritto, cominciarono un attimino a deviarsi i pensieri. Però si sono solo spaccati, non erano uniformi, fortunatamente.
Esce fuori qualche articolo in queste ultime 24 ore, da Libero hanno scritto, un giornalista ha scritto, poi è stato ripreso anche da Live Sicilia, il fatto del botteghino, il box office, perché ormai si campa di box office, cioè dipende come va il box office, il film è bello, ma questo non è vero, perché il film, se è bello, può incassare pure 100.000 euro, cioè vuol dire che insomma è apprezzato da una parte di pubblico che riesce a capire quel film lì. Poi c'è il passaparola, cioè se il film non lo vedi, Maurizio, non puoi dire a priori ma no, non mi piace, il film lo devi vedere.
No, infatti il passaparola credo che ci sia. È un film che ha un titolo particolare, In guerra per amore, e forse magari una fetta di pubblico più giovanile magari può pensare: ma dove siamo, di cosa stiamo parlando? E infatti stiamo parlando
ti dirò di più, qualcuno ha criticato per il sottotesto politico di Piff.
Il sottotesto politico ha un messaggio ben specifico, che è stato pure trattato in maniera didascalica, sia ironicamente ma anche in maniera molto seria, dove ci sono diversi pugni allo stomaco che si prendono, magari a qualcuno può anche dare fastidio, non so per gli americani come sarà il film, però vedremo, qualcuno ne parlerà. Una mia amica che vive fuori nel New Jersey mi disse: ah, sai, parlano anche di voi qui di questo film, non di noi, no di me, ma del film. Quindi evidentemente ci sarà magari pure un po' di interesse, non lo so. O Piff verrà sequestrato dalla CIA o non lo so come finirà. Ma non credo.
Ma non credo. Insomma, non credo. Allora, tra poco ritorniamo anche collegandoci con Sergio, per questi due cavalli di razza siciliani che in pratica fanno parte insieme al cast di Piffe Conno.
Miriam Leone, Stella Egitto.
Ecco, con tutto rispetto, Alberto, diciamo, bravissimi.
Maurizio Marchetti, insomma, sono tutti veramente
tutti bravi. Però hanno altri, come si dice, una brucia. scusami, è normale. Scusa, Maurizio e Sergio. Io avrei fatto proprio a caratteri cubitali il film La guerra in Amazzonia. Però vabbè, comunque sono scelte anche grafiche, di scelte politiche, cinematografiche.
No, non mettevo sempre la politica. Sono scelte che fanno. Sono scelte che fanno le produzioni.
Non te lo sei chiesto tu, però.
Sì, ma sono chiesto.
Appunto, vabbè, io questo volevo sapere. Vado avanti. Arnone, tu sei pronto? Ah, meno male. Meno male, perché prima di sentire Vespertino dobbiamo fermarci con le notizie. Sono successe cose rispetto all'edizione passata un po' particolari. Beh, ci pensi tu. Ci sei tu. GR Med in radiovisione su TRM 13 e Radio Med. Torniamo tra poco con Maurizio e Sergio.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Di nuovo buongiorno dal GR Med. Siamo alla cronaca. I carabinieri hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo dentro un Fiat Fiorino nelle campagne tra Villa Abate e Ciaculli, alle porte di Palermo. Non si conosce l'identità della vittima. Al momento non ci sono denunce di scomparse presentate nei comuni della zona a carabinieri e polizia. Il cadavere è stato trovato in un'auto parcheggiata lungo un sentiero sterrato nella zona del cimitero di Villa Abate. La segnalazione è arrivata ai carabinieri alle 15 del pomeriggio di ieri. Siamo a Trapani. Per l'azienda dell'imprenditore marsalese Carmelo Gagliano è scattata la confisca firmata dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Per Gagliano, mai condannato per mafia, è stata disposta anche la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni. L'imprenditore è ritenuto un prestanome della Autofrigo Marsala, in cui aveva anche gli interessi Ignazio Miceri, esponente mafioso del marsalese. Riservate ancora le informazioni che riguardano le condizioni del 19enne di Pioppo in provincia di Palermo, coinvolto nell'incidente nel quale hanno perso la vita 3 giovanissimi, non ancora 20enni, forse l'alta velocità tra le cause dello schianto. Alla politica, spaccatura all'interno del UDC. Il segretario nazionale dello Scudo Crociato Lorenzo Cesa ha sospeso a titolo cautelativo dal partito il presidente Giampiero D'Alia per le gravi affermazioni lesive all'immagine del partito e offensiva nei confronti dei suoi 50.000 iscritti, scrive Cesa. Il segretario nazionale si riferisce alla frase pronunciata da D'Alia: l'UDC è morta, stiamo parlando del nulla. Ma sul caso scoppia la bufera politica. Adriano Frinchi, segretario UDC Sicilia, riferendosi a Cesa, denuncia i mancati provvedimenti del segretario nazionale contro i cocainomani e i condannati per reati gravi del partito. Ancora una polemica rischia di travolgere il partito dei 5 Stelle a Palermo. Dopo Italia 5 Stelle, alla kermesse grillina che si è tenuta nel capoluogo siciliano ad alzare il polverone, stavolta è lo chef che si è occupato di fornire le arancine per la manifestazione, circa 5.000 euro, il credito ancora vantato dallo chef Roberto Lombardo, che lamenta di aver ricevuto soltanto la metà della cifra pattuita e annuncia il ricorso legale. Traffico, ricordiamo che oggi a Palermo, in occasione del mercato degli agricoltori, la polizia municipale informa la limitazione al traffico e alla circolazione dalle 7 alle 14 a Piazzale Cardinale Francesco Carpino. Il meteo per questo giovedì 3 novembre, giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperatura compresa tra 17 e 23 gradi. Questa per il momento l'ultima notizia, a tra mezz'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Grazie per questa edizione del GR, e in diretta poi poco prima delle 9, l'ultima edizione qui su Mattino Nair. Voi che siete in macchina, magari imbottigliati nel traffico, perché siamo in radio sulla frequenza del 91.3, invece in tutta la regione Sicilia sul canale 13 del Digitale Terrestre, magari molti di voi stanno facendo colazione, caffè, latte macchiato, non lo so, cornetto, frutti di bosco
No, continua.
Posso continuare?
Certo.
Vorrei essere come Maurizio Bologna in teatro, fare uno spettacolo con lui, chissà se prima o poi magari. Insomma, mi piace.
Può capitare, Vincenzo, capita. Nella vita ho imparato a una certa età che può capitare veramente tutto.
Ma speriamo. Capita. Speriamo. È difficile, perché fare teatro è veramente difficile.
Vabbè, il teatro è un'altra cosa, il cinema.
Il cinema è più
il cinema è veramente finzione di quello che tu stai dicendo in quel momento. Il teatro lì non puoi, è sempre buona la prima,
è sempre buona la prima. E allora, per non farci mancare nulla, Ino Sfamelli è lontano. Ino è il nostro regista televisivo. Ino, puoi ritornare sulla schermata che ti parte da qui, perché grazie, vediamo un pezzettino del film In guerra per amore, il nuovo film di Piff, anche con Maurizio. Ma no, vediamolo insieme, lo sentiamo, caro Danny, un attimino, vai dalla regia.
Ma andiamo subito da tuo padre, dove abita?
A Crisafullo.
A Crisafullo, vabbè, prendiamo un autobus o un taxi, va. E dov'è Crisafullo? È sotto Brooklyn, non mi ricordo, dov'è Crisafullo?
In Sicilia.
In Sicilia? In Sicilia?
Perché è un problema?
No, no, Florina. In Sicilia in questo momento c'è soltanto la seconda guerra mondiale in corso.
Hai ragione. Non ci avevo pensato.
Ma certo che ci vado, Flora. Lo convinco io tuo padre. Tu quello non lo sposi. Ti prometto che vado in Sicilia e gli strappo il sì.
Mazzarella Tommaso, fu Roberto.
Veniva sorpreso a passeggiare in maniera provocatoria in Corso Vittorio stentando una camicia nera. Quindi lei è fascista?
No, io non sono un fascista.
E allora perché metti sempre questa camicia nera?
Mi mostri mai frate. E quando ti muoio, ma che fai? Che fai? Ti metti la camicia nera? Che fai? Non ci puoi mettere rispetto? Ma chi stai scherzando? Come se ci puoi mettere rispetto al frate? Cioè, vuoi tu se mi metti la camicia nera?
Certo.
Se mi mangio una sapisce che a me morivo, mi levava la camicia nera, un colpo ci viene da cristiana. E muore. E così la camicia che fa male perché io. E poi gente che possono pensare. Amore, vuoi dire che possono pensare? No, no, che cosa hanno a fare? Buono niente. Non sta a sediare.
Giusto. Non ho capito niente.
Il tenente sta dicendo che porta la camicia nera in segno di lutto per la morte del fratello.
Ah, e quando è morto il fratello?
Quando morì il suo frate?
Ancora è fresco. Picca, 5 anni.
5 anni? 5 anni? E quanto tempo lo deve portare il lutto?
Almeno 7 anni, sennò la gente cosa può pensare?
Ma qui è così importante quello che pensa la gente?
Lieutenante, se la gente viene a sapere che a me non interessa cosa pensa la gente, cosa può pensare la gente di me?
E allora, no, tra l'altro dobbiamo salutare anche, ci siamo dimenticati, Maurizio, di un altro palermitano, Doc
Totino
lo dobbiamo chiamare. Abbiamo già lui? No, dobbiamo rintracciare al telefono invece
Sergio,
il film è fatto bene, c'è un'ottima fotografia, lo dicevi
di Roberto Forza,
cioè, ci sono
bravo,
qualitativamente esce veramente bene. A te piace questo film? Cioè, l'hai visto? Cioè...
Io la prima volta che l'ho visto sono rimasto così, ma ho iniziato ad apprezzare il film dalla seconda visione in poi.
Dalla
forse
seconda...
sì, forse con Sergio eravamo veramente emozionati quando l'abbiamo visto la prima volta.
Ah sì?
E non abbiamo capito completamente niente.
Ho capito. Ma perché l'avete visto insieme per la prima
l'abbiamo
volta?
L'abbiamo visto, che hanno fatto un'anteprima a Roma per gli attori e detti lavori, sì. C'era la stampa.
Ah, quindi il pare. Ma, il primo è stato ma.
Ma.
Ma la seconda.
Poi la volta invece l'indomani che abbiamo fatto la mostra del cinema di Roma, sì. Lì ce lo siamo goduti veramente.
Ve lo siete goduti. Allora facciamo partecipare a questa nostra conversazione mattutina. E il telefono squilla. Pronto? Chi è?
Chi è?
Sergio, buongiorno.
Dillo tu chi è.
No, di tesoro. Sergio Respertino, buongiorno, come stai?
Da una 10-12.
Ma perché 12? Perché?
Ma è un momento bello, c'è un bel film in città, non solamente in città, ma altre 440 sale stanno portando in scena questo gran bel film a tutto tondo che parla di Sicilia.
E io sono qui con Maurizio, salutatevi, perché sembrate tipo gli attori che appena sono fuori, cioè sono lontani, manco si calcolano.
No,
però
Sergiuzzo, no, ma che dici?
Io non lo vedo come sempre, però lo sento.
Ecco, voi fate, mi dicono, l'ho detto anche a Maurizio, che tu e Maurizio siete praticamente i due attori che trainate questo film, cioè fate, come ho detto Maurizio, quasi metà del film lo fate voi, da tanti punti di vista, si intende.
Diciamo che manteniamo a galla un percorso, però ci sono degli attori straordinari, oltre Biff, per me il film lo fa anche il tenente americano Andrea Di Stefano, veramente, veramente bravo. E poi tutti gli altri sono tutti, siamo tutti quanti attori molto credibili nel film, ma caratteristi per lo più, insomma.
E allora io ovviamente, conoscendo sia te Sergio che Maurizio, non mi stupisco di qualcuno che dice, cioè, o meglio, qualcuno che dice il salto di qualità di Vespertino e di Maurizio Bologna. Io oggettivamente, per chi va alla Grigantus, chi va in teatro, che ha visto altri film da Maurizio, devo dire che voi già il salto di qualità l'avete fatto abbondantemente in questi anni, cioè non è che ci voleva il film di Piff per farvi fare il salto di qualità. Questo è come la penso io, perché per me voi già siete al top, poi ci vuole...
Me lo bacio, Sergio, ma è la verità, tu lo sai
Sergio che io ti apprezzo, Maurizio lo sa perché l'ho cercato per portarlo qui, non so se i palermitani in questo momento, in questi giorni, stanno andando al cinema, perché vorrei il dato, me lo farò dare, il dato dei quanti cinema è a Palermo?
6 sale.
A Palermo non so
6.
Se 6 o 7.
6, 7. 6. Numeri importanti, 6, 7
sì,
sale.
Sì, sì.
Quindi io sono curioso di capire il dato del box office palermitano, per capire come risponde Palermo alla presenza non indifferente.
Nella classifica nazionale intanto siamo primi, in quella generale forse siamo secondi, come italiano è il primo. Abbiamo appena scavalcato Inferno con me, però non è questo il punto. Allora,
è questo pure il punto, perché io ho letto ieri un articolo di Libero ripreso da Live Sicilia, diceva Maurizio, in cui si parlava di un incasso al box office di 850.000 euro, una cosa del genere, cioè quindi non secondo le aspettative. Ora tu mi stai dicendo, e comunque i dati che hai in possesso tu sono dati comunque incoraggianti, di supporto, nonostante c'è l'Inferno in questo momento, che è un film straordinario, che viene visto da
molti. Va a coincidere anche che ci sono anche i film della Walt Disney, quindi voglio dire, in questo periodo dei morti una famiglia va magari così ad accontentare più i figli che sono belli liberi, ecco, li portano. Bisogna vedere il periodo, in ogni caso è ancora la prima settimana.
Bravo.
C'è ancora tempo, Così come è stato per La mafia uccide solo d'estate, che è partito in sordina e poi è arrivato dove è arrivato, lo sappiamo un po' tutti, con qualche premio.
Ma io spero che questo film possa.
Questo è più corposo, è stato speso 3 volte tanto l'investimento del primo.
Scusa, significa che voi attori avete avuto dei cachet non indifferenti, eh?
No, è costato il film 3-4 volte tanto. Gli attori sono rimasti quelli che erano.
Io finalmente sono riuscito a comprare una bicicletta elettrica.
Finalmente. Speriamo che il film rimanga fino a Natale, io nelle sale. Io l'auspicio è che abbracci anche un po' le vacanze di Natale, quindi ci sia un mese. Chissà se resisterà, noi ce lo ricordiamo. Qual è la cosa più bella che ti hanno detto, Sergio, a Palermo? Un collega, un amico, un parente che ti ha detto: oh Sergio, che ti hanno detto?
Così come al teatro, perché poi chiaramente quel salto di qualità sono due cose veramente diverse, però così come a teatro siamo riusciti a mantenere quella linea di condotta tra il divertimento e la poesia, perché si ride ma si riflette anche, poi una risata garbata senza sboccare, sono veramente asciutto senza trovare per forza la risata. Questo a me piace tantissimo. Volevo essere credibile, perché fare il cieco non è una situazione facile, non puoi fare gli ammiccamenti, non puoi fare a livello visivo, devi giocare solamente sui toni e sulle intenzioni. Poi ho avuto un compagno straordinario come Maurizio, insieme molti hanno detto che sembra che da anni stiamo facendo lavoro assieme.
Ho sentito pure io, invece è la prima volta che lavorate insieme.
No, non proprio la prima volta.
Al cinema?
Fiction, l'abbiamo fatto forse nel 2007-2008. Agrodolce.
Ah, Agrodolce. Avete fatto qualcosa agrodolce, sì, insomma, di un altro.
Molto agro.
No, se abbiamo risentito la parola agrodolce da tanto tempo che non risuonava, che abbiamo fatto puntatone.
Avanza ancora piccioli.
Ma... Io quando sento Minoli a Radio 24 penso ad agrodolce. Chissà perché. Comunque detto.
Io ti ho detto sì. No, perché questo mi ha castigato, che poi in Varia ho fatto solamente un piccolissimo ruolo perché c'era un percorso più grande, dovevo stare più tempo in Tunisia, ma non lo potevo fare proprio per colpa di agrodolce. Quindi quello che poi è rimasto è fare, diciamo, una partecipazione.
Ma ci siamo presi poi altre soddisfazioni, vi state prendendo altre soddisfazioni. Voglio creare polemica tra i due, la coppia Sergio Maurizio. Allora, Maurizio, che ha detto prima, quando tu non eri collegato: io comunque ho fatto il Festival del Cinema di Venezia, quindi ho fatto poi anche il Festival del Cinema di Roma. Vespertino ha fatto, era la prima volta, ha fatto solo quello di Roma. Voleva fare, capito? Sergio?
Ma tu ci credi, Sergio, a sta
cosa?
No,
è vero, c'è registrazione.
Guarda, indubbiamente ha un gran bel percorso Maurizio sotto l'aspetto cinema, pellicola. Sono contento di un mio collega, non posso che esserne beato. Poi non so i toni, cioè io mancavo.
No.
Poi capire.
Comunque eravate elegantissimi.
Quanto defezione galleggia, diciamo, a mare, no?
Senti, Sergio, prima di salutarci, qua tutti abbiamo l'influenza.
E infatti dove stai andando?
Dove stai andando, Sergio?
Allora, infatti sono, grazie a voi, in leggerissimo ritardo, felice, perché sto per fare insieme a Rory Quattrocchi, la grandissima Rory Quattrocchi, è meravigliosa, c'è anche in questo film, e ha un personaggio troppo carino che si porta presso una stalla, stato della Madonna, mentre un suo rivale si porta la statua presso del Duce, quindi insomma, ti lascio immaginare.
Antonello Puglisi, pure bravissimo.
Antonello Puglietti, per una bella competizione. Sto andando per uno spot pubblicitario a favore del vaccino anti-influenzale.
Bene.
Ma non è solamente per gli anziani, è anche per tutte quelle persone che sono a rischio, che so, metti chi è un infermiere, metti delle persone, certo, che hanno a che fare con il pubblico, sopra l'autobus, certo, che magari chi lo porta sempre, certo, chi viaggia, sta sempre a contatto con tante persone. Quindi,
ma è uno spot ASP, cioè nel senso, per conto dell'ASP palermitana?
No, per l'associazione proprio così, sì, però comunque sempre sotto l'aspetto sanitario.
Ok, lo vedremo tra qualche settimana, immagino, che il periodo è quello.
Anche meno. Dobbiamo volare.
Sergio, perché, ma diciamo, tu ti vaccini, Sergio,
ecco,
oggi?
Bravo.
Sempre.
Rientri tra...
delle belle foto a Piazza Massimo che io... con tanto di siringa si è appiccata proprio.
Perché Maurizio stava dicendo una cosa importante, perché
lui rientra fra le categorie degli anziani, è giusto,
Sergio?
Perché ti vaccinano?
Si diverte, Sergio. Sempre.
Sergio, ti imitano.
Allora, Sergio, però tu, allora, Maurizio si è svegliato presto, è venuto qua, ma no, che tu prima che finisce il 2016 non ti presenti qui nello sgabello dello studio nuovo di Mattino Air, va bene?
No, io sono, guarda, e mi vesto anche bene, cioè di ben vestito.
Va bene.
Bravo.
Camicia, ti porto anche il caffè.
Bravissimo, che già hai portato una volta, quindi almeno una volta l'anno da canzone se ci deve andare, va bene?
Perché voi avete sempre questi delle macchinette, però bisogna aprire, la macchinetta è bella, poi da aprire
è tutto buono, va bene.
2000 cialdine a 20 centesimi, ma chi è una
è un pellicuso,
ma proprio sa pizza proprio, ma una cosa
deve promettere qua pubblicamente Maurizio Bologna che non deve più fumare.
Questa cosa me la tira,
deve ridurre, ha promesso a suo figlio che non ha, nel 2016
pure, Sergio, sì, dai, pure in radio,
non
in
deve
TV,
promettere,
Sergio.
Io devo sentire, io chiudo, Sergio, il collegamento se lui promette di induciare i polmoni a nevole.
tutti i giorni.
Ma tu sempre
mi vuole bene,
sto aspettando questa parola.
Vabbè, vabbè,
Sergio, poi ne parliamo la prossima trasmissione, dai.
Vabbè. Sergio,
ti voglio bene, veramente.
Ciao,
Gioia. Andate al cinema, credetemi, è un bel film, a tutto tondo.
Va bene. Bene, ciao Sergio, un abbraccio.
Ciao Sergio.
Ciao.
Allora, grazie Maurizio per essere stato con noi. Guarda che andate al cinema a vedere Maurizio, Sergio e tutti gli altri, Piff soprattutto, In guerra per amore, già al cinema, ce ne sono 6-7 sale a Palermo, poi avremo modo di riparlarne anche di altro, che Maurizio, diciamo, è un nostro caro amico, va bene? Grazie Maurizio.
Grazie a voi, grazie a te.
Prima e seconda serata su TRM 13, vediamolo insieme e poi ritorneremo subito con le news, perché sono le 8:50, quindi ce la facciamo a fare proprio tutto stamattina. Fino alla regia. Questo era l'appuntamento quotidiano con il Guarda che serata e i programmi in prima e seconda serata su TRM Canale 13. Cari siciliani, siamo arrivati quasi alla fine della puntata di Mattino Nero, 8:55, Danilo Arnone è pronto per condurre la sua ultima edizione di oggi, naturalmente. Noi siamo, non ridete, linea all'informazione e poi ritorneremo solo per i saluti finali. State con noi.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Di nuovo buongiorno a tutti dal GR Med, siamo alla cronaca, riservate le informazioni che riguardano le condizioni del 19enne di Pioppo in provincia di Palermo, che ieri è stato vittima dell'incidente nel quale hanno perso la vita 3 giovanissimi non ancora ventenni, forse l'alta velocità tra le cause dello schianto. I carabinieri hanno trovato il corpo carbonizzato di un uomo dentro un Fiat Fiorino nelle campagne tra Villabate e Ciaculli, alle porte di Palermo. Non si conosce l'identità della vittima, al momento non ci sono denunce di scomparse presentate nei comuni della zona a carabinieri e polizia. Il cadavere è stato trovato in un'auto parcheggiata lungo un sentiero sterrato nella zona del cimitero di Villabate. Siamo a Trapani, per l'azienda dell'imprenditore marsalese Carmelo Gagliano è scattata la confisca firmata dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Trapani. Per Gagliano, mai condannato per mafia, è stata disposta anche la sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza per 3 anni. L'imprenditore è ritenuto un prestanome dell'autofrigo Marsala, di cui aveva anche i suoi interessi, Ignazio Miceli, esponente mafioso del marsalese. La Polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno arrestato 3 persone responsabili di una rapina ad un tir carico di pesce congelato del valore complessivo di circa 100.000 euro, accusati anche di sequestro di persona ai danni dell'autista dell'auto articolato. L'assalto al tir proveniente da Napoli avvenne nel porto di Palermo la mattina del 24 aprile del 2015. Il GICO del nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo e le squadre mobili di Palermo e Trapani, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno accertato che il carico fosse destinato ad un imprenditore della grande distribuzione del trapanese, presunto mafioso e ritenuto anche fiancheggiatore del boss latitante Matteo Messina Denaro. Ancora una polemica rischia di travolgere il partito dei 5 Stelle a Palermo. Dopo Italia 5 Stelle, la kermesse grillina che si è tenuta nel capoluogo siciliano ad alzare il polverone, stavolta è lo chef che si è occupato di fornire le arancine per la manifestazione. Circa 5.000 euro il credito ancora vantato dallo chef Roberto Lombardo, che lamenta di aver ricevuto soltanto la metà della cifra pattuita e annuncia il ricorso per vie legali. Ricordiamo gli appuntamenti per oggi a Palermo, a Palazzo Steri alle 11, protagonisti del mondo della ricerca sul cancro. Oggi incontrano gli studenti delle discipline scientifiche per parlare dei recenti progressi dell'oncologia e delle storie di chi della ricerca ha fatto la professione. Tutto per questa edizione, la linea può tornare a Mattino Nair.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Linea che ritorna quindi alla mia trasmissione, che ritorna in diretta con questo format che si chiama Mattino Nair, con la possibilità anche domani mattina dalle 7:30 di vedere gli ospiti, di sentirli sia in radio, perché siamo in diretta anche su Radio Med, quindi salutiamo intanto il pubblico che ascolta la radio. Buona giornata, buon lavoro, voi che state raggiungendo magari il vostro ufficio, l'attività commerciale, oppure siete a casa che ascoltate la radio. A voi pubblico che guardate la televisione, continuate a guardarla, perché durante la giornata tante trasmissioni, l'informazione, il cinema, non manca veramente nulla. La mia squadra, io e tutta la mia squadra, torneremo domani mattina alle 7:30 con Mattino Nair. Buona giornata da Vincenzo Canzone, d'accordo?